Questo è LinkedIn Content Strategy, il podcast per imparare a scrivere su LinkedIn. Con il Max.
Ma ben ritrovati cari amici, ma soprattutto care amiche di LinkedIn Content Strategy, puntata numero 15, puntata ricchissima di spunti, di approfondimenti con un ospite straordinario, nuovo appuntamento quindi con i consigli che ci scambiamo qui nel nostro salottino digitale. Consigli che, questa è la riflessione che facevo proprio in questi giorni, che riguardano essenzialmente le strategie e le riflessioni su come possiamo emergere nel nostro settore, cioè che cosa ci distingue. Basta semplicemente saper fare bene un lavoro, saper produrre bene un certo tipo di bene, di prodotto, scusa il gioco di parole, essere bravi ad erogare un certo tipo di servizio. È sufficiente questo oggi in qualsiasi mercato, qualsiasi sia la tua professione? Questa è la domanda. È sufficiente saper fare bene una roba, oppure occorrono delle competenze in più, oppure bisogna ragionare su strategie che siano complementari a saper far bene una cosa, saper creare bene un prodotto o erogare bene un servizio. Insomma, questi sono i temi che ci interessa comprendere a fondo, perché attirare del pubblico oggi non è semplice. Quando parlo di pubblico non parlo di una schiera di piccoli fan invaghiti del nostro carisma, no? Non ci vogliamo proporre come guru, vogliamo però capire questo pubblico come possa essere intercettato. E quindi, di nuovo, quando parliamo di pubblico parliamo di potenziale clientela, di persone che intercettano qualche nostro contenuto, qualche nostro intervento, qualche nostra tipologia di materiale di comunicazione, e dicono: però interessante, aspetta che lo riascolto, aspetta che lo riguardo, aspetta che lo rileggo, fino a che da un mero interesse così apparentemente, e sottolineo apparentemente casuale, si passa a un interesse più formale, più proattivo, per cui ti viene chiesto: senti, tu che cosa puoi fare per me? Puoi esaminare il mio caso, puoi esaminare la mia situazione, puoi darmi un parere su come dovrei fare a risolvere questo problema? Ecco, quindi il nostro obiettivo è passare da una conoscenza superficiale del nostro ruolo nel mercato, fino a considerarci degli esperti, farci considerare degli esperti, e quindi essere interpellati per degli incarichi veri e propri. Tutto questo lo affrontiamo nella puntata di oggi col nostro ospite, ma prima di addentrarci, due note due di servizio. La prima è senz'altro che, se stai ascoltando questo podcast utilizzando Apple Podcast, quindi se mi ascolti dal tuo iPhone, mi piacerebbe davvero chiederti se mi fai una bella recensione, se mi dai qualche stelletta per supportare in questo senso lo sviluppo di questo podcast. Altrimenti, se mi ascolti da qualsiasi altra piattaforma, ti chiedo di fare una cosa veramente innovativa, cioè parlane ai tuoi amici, non condividerlo sul tuo profilo social, parlane ai tuoi amici, alle persone che ritieni che siano realmente interessate a questo genere di argomenti e che possano trarre giovamento dall'ascoltare, da seguire i miei contenuti. Ecco, questa è un'operazione assolutamente strana rispetto a quello che normalmente chi fa questo mestiere richiede. Per una volta ti chiedo di uscire dallo scenario digitale e di entrare invece nel tuo quotidiano parlando alle persone. Questa è una cosa che dovremmo approfondire. Come invece dobbiamo approfondire gli argomenti di oggi che trattiamo col nostro ospite. Parleremo del perché un professionista dovrebbe regalare i suoi segreti del mestiere, qual è il piano giusto da seguire per farci conoscere e farci apprezzare dal nostro pubblico, e perché la quantità è più importante delle volte, o quantomeno è tanto importante quanto la qualità. E poi ci addentreremo nel tema del: è sempre vero che bisogna lavorare duro, lavorare tanto per ottenere i risultati che servono? Questi ed altri sono gli argomenti che trattiamo col nostro ospite, Raffaele Gaito. domanda numero uno: Raffaele, Gaito o Gaito?
Gaito.
Gaito.
E hai fatto benissimo a chiedermelo, perché la maggior parte delle persone assume che sia Gaito e sbaglia. Il 99% mi chiama così, mi chiama Gaito, non so per quale motivo, ma in realtà è Gaito.
Quindi... Immaginavo, quindi mi sono sentito in dovere di alzare una bandiera a favore della giusta pronuncia del tuo cognome.
È Gaito.
Raffaele, Gaito, di professione? Ta-da!
Di professione faccio tantissime cose, quindi io a un certo punto ho smesso di... Penso che sia semplicemente la domanda che è sbagliata, quindi in questa epoca non possiamo più chiedere alle persone tu che fai, perché tutti quanti facciamo 10.000 cose, quindi ti potrei dire che sono un imprenditore e sarebbe una risposta giusta, ti potrei dire che sono un formatore ed è una risposta giusta, ti potrei dire che sono un content creator ed è una risposta giusta, sono un autore ed è una risposta giusta, cioè faccio tante di quelle cose che sono accomunate magari da un fil rouge che sono le tematiche di cui parlo, che diciamo nello specifico il tema del growth hacking, ma poi diciamo un po' più allargato è il mondo del marketing e del business digitale. Però con diversi cappelli, da diversi punti di vista, quindi sto scrivendo il mio secondo libro, faccio tanto public speaking, produco contenuti, quindi diciamo possiamo guardare, no, alla stessa cosa da diverse prospettive. E penso che sia così per tutti quanti in quest'epoca, è così per me, per te, per la maggior parte dei miei colleghi, dei miei amici, non è più come per mio padre: se avevi fatto ingegneria eri un ingegnere a vita, se avevi fatto medicina eri un dottore a vita, se avevi fatto legge eri un avvocato a vita. Oggi non è più così, quindi forse questa domanda, diciamo, la dobbiamo ripensare, mettiamola così, perché la risposta è sempre lunga o complicata. Cioè, quando le persone ti dicono, bella domanda, faccio diverse cose, allora significa che sta per partire un listone di...
una cosa slash un'altra slash un'altra.
Sì,
slash
sì,
un'altra.
Sì, ma è inevitabile, soprattutto chi lavora nel digitale, è veramente inevitabile. Cioè, qualsiasi definizione singola io utilizzassi sarebbe riduttiva. Se io ti dicessi, guarda, faccio consulenza e formazione, è una piccolissima parte delle tante cose che faccio che non descrive in pieno e non descrive per nulla poi in realtà il Raffaele Gaito lavoratore, quindi devi per forza fare l'elenco, mettiamola così. C'è il termine multipotenziale che io adoro, che mi piace tantissimo e che utilizzo per descrivermi, però non è un lavoro, è una tipologia, diciamo così, di persone più che altro.
Diciamo che di sicuro qualsiasi professione di oggi è attraversata da molte discipline, non più una sola. Cioè io faccio magari, non è il mio caso, ma cito un esempio non digitale, frequentemente non digitale, l'avvocato. Okay? L'avvocato, che è storicamente una professione legata ad un ambiente istituzionale molto più ingessato, molto più costruito attorno ad un determinato ambiente anche nell'immaginario collettivo, bene, anche oggi anche l'avvocato deve mettere diversi sì, panni, deve saper gestire diverse competenze che si integrano in... Ecco, forse l'approccio giusto è: faccio un lavoro che di base è multidisciplinare e che inizia con essere un avvocato e poi diventa tante altre cose, si sfaccetta in tante altre cose. Raffaele, domanda di rito per me obbligatoria, per tutti quelli che vengono in questo salottino: tu sul tuo LinkedIn che cosa ci pubblichi?
Allora, cosa ci pubblico? Io faccio faccio tantissimi contenuti e diciamo due grandi categorie, e faccio una parte più di content creation, quindi significa contenuti originali, cose mie, e una parte altrettanto importante invece di content curation, quindi seleziono contenuti di terzi. Nella content curation fondamentalmente diciamo segnalo tanti strumenti, quindi tanti tool e tanti libri. Quindi là il tema è: se leggo un libro e mi piace, lo segnalo alle persone che mi seguono su LinkedIn. Non per forza libri di lavoro, a volte è roba che tratta di marketing, di business e così via, ma anche altre cose. Stessa cosa per i tool: se uso uno strumento o scopro uno strumento che mi piace, che mi semplifica, che è particolarmente interessante, lo segnalo. Anche in questo caso sono strumenti legati in qualche modo a chi lavora nel digitale. Sulla parte invece di creazione contenuti, e quindi per i contenuti originali, fondamentalmente, diciamo, faccio due tipologie di contenuti, quelli più grossi, e poi ne faccio tanti un po' più piccoli, però diciamo faccio, ho un blog sul quale scrivo, quindi dei post, quindi testo, e poi contenuti di formato video. Poi ho tante altre tipologie di contenuto che però sono secondarie, perché poi i miei video si trasformano in degli audio che finiscono sui podcast e così via. Poi diciamo principalmente come contenuti originali scrivo post o giro dei video. Quindi diciamo sono queste le cose che pubblico legate a queste tematiche e organizzate in queste due grandi categorie.
Ti sembra,
se la risposta ti soddisfa o vuoi qualche dettaglio in più?
Ma assolutamente sì, mi soddisfa molto. E dall'altro canto ti dico, ti sembrerà una domanda apparentemente banale, no? Ma tu dici, io condivido dei post in cui parlo di tool, parlo di strumenti, parlo... Tool è veramente una definizione da nerd, lo sai. Che... per cui spiego a chi ci sta ascoltando che tool potrebbe essere... per esempio lo strumento, il software, sì, la piattaforma, il sito web utile per fare un servizio online, eccetera, eccetera, no? Condividi queste cose, queste informazioni, informazioni cioè di valore, anche libri che possono essere interessanti per sviluppare una sensibilità, una competenza, ma come mai un professionista, e ritorno alla parentesi iniziale, potrebbe sembrare una domanda banale o trabocchetto, come un professionista... svela i suoi segreti, svela le cose che conosce e le regala così gratuitamente?
Ah, guarda, ti dirò di più, io gli stessi contenuti li segnalo anche su Facebook, e su Facebook addirittura li sponsorizzo, quindi non solo li svelo, ma ci spendo anche dei soldi per farli arrivare a quante più persone possibile, che potrebbe sembrare ancora più folle e controintuitiva come cosa. Ti direi, la prima, ti rispondo in due pezzi. La prima parte della risposta è che c'è un grande valore nella selezione, oggi più che mai, e cioè fare selezione di cose per altri è un servizio, è, diciamo, è una cosa che aiuta tantissimo le persone che ti seguono, quindi diciamo crea tantissimo valore. Perché? Perché siamo inondati di contenuti, siamo inondati di strumenti, libri, siti web, app, chi più ne ha più ne mette. Non tutti quanti hanno il tempo o hanno le competenze per mettersi a studiare 10 cose e poi scegliere quella perfetta per loro. Se una persona dall'altro lato se le guardate quelle 10 cose e ti seleziona una di quelle 10 cose, questa attività assume un valore. E quindi ecco il valore della content curation, no? Della cura dei contenuti, cioè chi sceglie tra le cose degli altri, fa un filtro e ti dice: guarda, tra questi 10 libri leggiti questo, tra questi 10 strumenti usa questo. Il perché questa cosa viene fatta, quindi diciamo la prima parte della risposta è perché questa cosa ha valore, il secondo motivo, la seconda parte della risposta è che questa cosa secondo me ad oggi è uno dei modi migliori, più potenti e anche più economici, diciamolo da questo punto di vista, per costruire una community e per rafforzare il proprio posizionamento online. Perché? Perché crea tantissimo valore, e quindi è in un'epoca nella quale tutti quanti vogliono vendere, tutti quanti vogliono venderti qualcosa, e su LinkedIn questa cosa è portata veramente all'estremo, tutti quanti, ogni post che fanno è un tentativo, è il mercato della frutta, allora spicca una persona che non fa quella cosa, che non vende, e spicca una persona che invece ti sta regalando delle cose, lo sta facendo per creare valore, lo sta facendo per costruire una relazione, che è una cosa che è passata di moda, no? Ci dimentichiamo che prima di essere clienti dobbiamo trattarle come persone, e quindi dobbiamo costruire delle relazioni. Quindi è chiaro che tu mi segui oggi, mi segui domani, mi segui dopodomani, magari mi aggiungi alla terza volta, magari dici: oh, ma questo è bravo, magari questo scrive belle cose, ha senso, fra un anno, che ne so, ti compri il mio libro, vieni alla mia conferenza, ti pigli la mia consulenza e così via. Ma è un processo che avviene in maniera naturale, che avviene con i suoi tempi e che avviene basandosi su una relazione che si è creata, su un rapporto di fiducia che si è creato. E quello è un ottimo modo, questo diciamo dei contenuti e in particolar modo delle segnalazioni di cose, per far vedere all'esterno che tu sei sul pezzo. Significa che questa persona legge tanto, sperimenta tanto, testa parecchie cose, smanetta, ha sempre le mani in pasta e così via. E non è banale come cosa, non è per nulla banale, perché lì fuori è strapieno di esperti e di consulenti, o quantomeno che si definiscono tali, che però si parlano addosso. è tutta la loro comunicazione intorno a loro stessi, no? E questa è una cosa bruttissima da fare, soprattutto se ti occupi di questi temi. Quindi direi queste 3-4 cosucce. Non so se la risposta ti soddisfa, ma direi, secondo me ad oggi è un ottimo modo per costruire una community, per rafforzare il proprio brand, per sottolineare quelle che sono le proprie competenze e così via. E funziona in tutti i settori, questa è la cosa più bella. E quindi io mi occupo di digital marketing, ma prima facevamo l'esempio dell'avvocato. L'avvocato può fare la stessa cosa parlando di legge, e quindi citare, selezionare i migliori articoli che sono usciti quella settimana, selezionare, che ne so, le riviste di riferimento, selezionare delle, non lo so, dei casi che ci sono stati in America che hanno fatto scuola, bla bla bla. Perché? Perché in questo modo riesci a fare quelle attività che dicevo prima, anche in una materia che, diciamo, ha poco a che fare con il mondo del marketing, del business, del digitale e così via.
Guarda, dicendo questa roba mi sono quasi commosso, perché veramente grazie di averlo detto, perché mi aiuto in un'altra delle mie crociate personali. Quindi traduciamolo in un consiglio che diamo a chi ci sta ascoltando. Quando scoprite qualcosa che per voi è interessante, un libro, una rivista, un sito, una cosa, condividetelo, non tenetevelo per voi, fate la cosa giusta, do the right thing. Condividetelo. Tu sì. Ti occupi di una roba fighissima che si chiama con un nome stranissimo. Se già dove voglio andare a parare, si chiama Growth sì. Hacking, che sì. è un termine che, contenendo hacking, mette un po' sull'attenti tutti quanti. Sì. In realtà di che cosa stiamo parlando?
Sì, perché contenendo la parola hacking, soprattutto diciamo i non giovanissimi si possono spaventare e pensano al ragazzetto col cappuccio che di notte ruba le carte di credito davanti al suo computer nel buio della cameretta. Non ha nulla a che fare con tutto questo. La parola hacking nella sua accezione originale significa un'altra cosa, che significa un approccio creativo fuori dagli schemi. L'hacker è la persona che smonta la scatola per vedere com'è fatta, la persona che si chiede perché, che guarda i problemi da un altro punto di vista. E così via. Growth hacking, come diciamo, come termine, è formato da due parole, quindi growth, che è crescita, e hacking, che appunto è questo approccio non convenzionale. Quindi, se vogliamo, è un approccio non convenzionale alla crescita. Quindi di cosa si occupa questa materia? Si occupa di crescita. Questo è abbastanza intuitivo. Come lo fa? Lo fa attraverso diciamo due pilastri: sperimentazione e analisi dei dati. Quindi è una materia che mette insieme un po' tutte le discipline esistenti all'interno di un'azienda e fa questa sperimentazione. Quindi dice agli imprenditori: l'unico modo che avete per crescere è sperimentare. Sperimentare, sperimentare, sperimentare. Cioè ogni cosa nel business va testata, non si prendono decisioni con l'istinto, l'intuito, diciamo queste cose poco misurabili non ci piacciono tantissimo. Le cose si testano, si osservano i dati e di conseguenza si prendono delle decisioni. Quindi il growth hacking non è nient'altro che un processo di sperimentazione continua. Quindi sono persone che in azienda dalla mattina alla sera sperimentano, e io ho aggiunto un dettaglio, diciamo, negli ultimi tempi: sperimentano prima che sia troppo tardi. Perché? Perché in un mercato veloce, dinamico, come quello nel quale viviamo oggi, la sperimentazione è l'unico modo di sopravvivere. Quindi, diciamo, prima della crescita, le aziende oggi devono pensare ad evolversi, no? A trasformarsi, ad adattarsi. È molto darwiniano come punto di vista, ma è così. Cioè, questo è un mercato nel quale arriva un competitor grosso, l'Amazon di turno, e ti spazza via in 3 mesi, ribalta completamente un intero settore. Solo chi sperimenta riesce ad innovare e quindi riesce a sopravvivere.
Quindi si tratta anche di come dire, immettersi, creare degli scenari da valutare per appunto sperimentare delle soluzioni, magari dei nuovi modelli di business.
Assolutamente. Sì, è sperimentazione a 360 gradi su tutti gli aspetti dell'azienda, non è solo marketing. Si sperimenta sul marketing, si sperimenta sul prodotto, si sperimenta sul modello di business, che cavolo ne so, sul customer care, sull'APR, sul business development, qualsiasi funzione aziendale ti possa venire in mente. Rimetti in dubbio tutto, quindi diciamo fai un bel passo indietro dove ammetti di non sapere un bel niente, e inizi a testare qualsiasi cosa e dici: ok, perché questa cosa la stiamo facendo così? Chi ha detto che non c'è un modo migliore di farlo?
Corretto, oltretutto con avendo sempre come centralità i dati, perché se non hai i dati, come diceva qualcuno che non mi ricordo mai chi, se non hai i dati sei solo un'altra delle tante persone con un'opinione.
Sì. È una citazione di Deming, lo statistico.
Eccolo,
sì.
Eccolo. E i dati ci servono per andare, cioè non viviamo più nell'epoca dell'intuito. L'intuito magari serve per fare altre cose, per imbroccare altre cose, ma oggi abbiamo i dati che sono uno strumento decisionale straordinario.
I dati possono essere a supporto dell'intuito, cioè non è che l'intuito e l'esperienza scompaiono, possono avviarti su una strada e quindi dici, ah, mi è venuto questa cosa, facciamo un test. Mentre prima dicevi, ah, ho avuto questo colpo di genio, mettiamo in produzione questo prodotto. Oggi è una follia fare una cosa del genere. No, se hai avuto un colpo di genio, un'intuizione, facciamo un test e poi guardiamo i dati per vedere se quel colpo di genio, quell'intuizione aveva senso o meno, perché può essere che una cosa che spacca o può essere che hai pensato una cazzata e quindi fai marcia indietro.
Certo, io sono cintura nera nel secondo caso,
pure io, quindi meno male che ci sono i dati.
Senti, tra i tanti articoli che ho letto sul tuo blog, veramente, dove c'è, potrei passarci delle notti perché scrivi cose talmente fighe che uno ci si perde. Grazie. Ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, che trovo molto funzionale, quello in cui parli di value proposition.
Sì, che ho pubblicato forse un paio di mesi fa, sì.
Eccolo, value proposition, un tema che riguarda e tocca una consapevolezza particolare, secondo me. Perché aziende e professionisti dovrebbero capire di più che cos'è questa cosa? Beh, intanto spieghiamo, insomma, se hai voglia.
Sì, beh, la value proposition potremmo definirla, diciamo, se vogliamo fare una traduzione un po' forzata italiano, è una proposta di valore, una promessa di valore, mettiamola così. Ogni azienda, ogni business, ogni professionista, no? Ogni prodotto o servizio che vendiamo lì fuori, noi non stiamo mai vendendo un prodotto, non stiamo mai vendendo un servizio in sé, ma stiamo promettendo del valore a queste persone, no? E quindi gli promettiamo di risolvere un problema, affrontare un'esigenza, eccetera, eccetera. E questa cosa molto spesso le aziende se la dimenticano o la sottovalutano, e questo invece cambia completamente il modo con il quale poi tu vai sul mercato, vai a comunicare i tuoi prodotti, i tuoi servizi e così via. Cioè, per citare il famoso Simon Sinek, tu devi far emergere il perché ti stai facendo quella cosa. E quindi io faccio, non lo so, questo cellulare o questa marca di bottigliette, quello è il cosa. Ma tu quello che devi trasmettere invece sono i valori che ci sono dietro a quella cosa. Quindi perché stai facendo quella cosa? La persona che sceglierà la tua bottiglia al posto di un'altra, perché lo dovrebbe fare? La persona che sceglierà il tuo cellulare al posto di un'altra, perché la dovrebbe fare? Quindi, diciamo, questa promessa, questa proposta di valore che facciamo lì fuori è un po' quello che ci rappresenta, che dovrebbe essere il match perfetto tra quelle che sono le esigenze dei nostri clienti, quindi difficoltà, ma anche obiettivi e così via, e quello che poi noi andiamo a realizzare concretamente, quindi come facciamo questo match. Se questa intersezione funziona, quindi se le esigenze che sono da un lato vengono risolte da noi, allora abbiamo fatto una buona value proposition. E le aziende che invece sottovalutano questa cosa arrivano sul mercato sperando di aver rivoluzionato un mercato, rivoluzionato un settore, e poi il loro prodotto non se lo caga nessuno e dicono, ma perché questa cosa non sta funzionando? È perché forse quello che tu avevi promesso, no, nel momento in cui l'hai comunicato, non è quello che poi le persone si aspettavano o non è quello di cui le persone avevano esigenza. Quindi è un concetto fondamentale e molto spesso le aziende lo sottovalutano, no? Perché si mettono con la testa nel prodotto, proprio i classici paraocchi, no? da imprenditore, da consulente, da marketer, da programmatore e così via, prodotto, 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 dimenticandosi tutto quello che c'è intorno. Ma prima del prodotto, prima del servizio, secondo me ci sono appunto queste, diciamo, questa scala di valori, se vogliamo, no? Questa promessa che facciamo all'esterno, che ha molta più importanza, che ha molto più rilevanza, mai come oggi, secondo me, in questo periodo storico.
Se te ne dico una in più, tra parentesi, voglio giurare qui di fronte a tutti quelli che ci stanno ascoltando che io e Raffaele non ci siamo messi d'accordo prima. Cioè, lui, hai citato tipo Simon Sinek e diversi altri di cui parlo anch'io da diverso tempo, e sono solo veramente che contento e di nuovo commosso per questa cosa. Te ne dicono in più, le aziende sottovalutano questo aspetto e poi danno la colpa all'agenzia o al consulente perché non ha funzionato la parte di marketing, di comunicazione e quant'altro, no? Quindi Attenzione, ragazzi, là fuori c'è, ragionate molto bene sulla proposta di valore che fate, magari fate anche del growth hacking per prima di lanciare sul mercato un prodotto, e quindi abbiate l'accortezza di mettervi in discussione in qualche maniera, giusto?
Sì, assolutamente sì, sempre. Secondo me questa è un po' una chiave principale. Il tema del mettersi in discussione è fondamentale. Iniziamo a dare meno cose per scontato, facciamo un passettino indietro, ammettiamo che in realtà non sappiamo un bel niente, perché questa è la verità.
Socratica,
tutti,
questa cosa.
Imprenditori, consulenti, non sappiamo un bel niente, perché altrimenti saremmo dei maghi con la nostra bella sfera magica e prevediamo il futuro. La verità è non è così. La verità è che le cose le dobbiamo poi testare sul campo, in maniera abbastanza empirica, mettiamola così. E quindi secondo me già fare questo passettino indietro è un bel passo in avanti, perdonami il gioco di parole.
Certo. Tutta questa cosa, proviamo a immaginare di... adesso ti faccio saltare i nervi, di costruire una ricetta miracolosa, sì. E un tema sul quale hai fatto un video tra l'altro di recente, no? Basta fuffa, mi sembra che si intitolasse. Proviamo a immaginare di creare una ricetta miracolosa e di dire: bene, mettiamo tutto insieme quello che abbiamo detto fino adesso e proviamo a tracciare un piano strategico, al di là delle battute, da consigliare su LinkedIn a questo punto, per fare un buon lavoro, per fare un lavoro serio di un professionista che vuole esporsi su questa piattaforma.
Ma guarda, allora, no, in realtà ci sta la domanda, diciamo, basta che invece di formula magica, diciamo, consigli o suggerimenti o spunti pratici, diciamo, mi piace molto di più. Non sono un grande fan delle formule magiche. Diciamo che se vogliamo riassumere un po' quello che è stato detto, secondo me il primo passo da fare è fare questo passettino indietro, mettersi proprio pezzo di carta e penna in mano e capire un attimino cosa stiamo facendo, ma soprattutto perché lo stiamo facendo. E quindi, diciamo, se uno riesce a definire il proprio perché e di conseguenza riesce a definire la propria value proposition, già tutto viene molto più facile. Perché? Perché quello che farai dopo, no? Gli step che farai dopo non saranno fatti completamente a caso, ma saranno fatti con una direzione comune. Cioè la direzione comune è di raggiungere quella promessa di valore, quella proposta di valore che hai fatto, mettiamola così. Nel momento in cui abbiamo fatto questo primo passo, che è molto, se vogliamo, strategico, no? Quindi prima di partire, nella parte invece quella un pochino più operativa, allora lì ci viene incontro la sperimentazione. Cioè la sperimentazione è su LinkedIn, così come su tutte le piattaforme, non esistono formule magiche, non esistono contenuti vincenti a priori. L'unica cosa che puoi fare è testare di continuo e capire per il tuo settore, per il tuo pubblico, cosa funziona. Quindi finché non lo fai non lo puoi sapere. Tu potresti vedere i miei video e dirà: mi metto a fare i video come Raffaele, e il tuo pubblico magari dei video non gliene frega nulla. Potresti ascoltare questo podcast e dire: che figata, questa è l'epoca dei podcast, mi ci butto anche io, e il tuo podcast non se lo caga nessuno, e così via. Finché non testi, non solo con il formato, io ho fatto il formato come esempio, ma anche con il contenuto, il tema, il taglio che dai, il tono di voce, eccetera eccetera, no, puoi testare mille varianti di qualsiasi cosa. Nel momento in cui inizi a testare e vedi come reagisce il pubblico, quindi dici: ah cavolo, questo contenuto è piaciuto, questo qui ha avuto invece un bassissimo engagement, su questo mi hanno fatto un sacco di domande, quando ho parlato di questa cosa il pubblico è andato in disibilio e avrebbe voluto saperne di più, e così via. Il bello di sperimentare è che dopo attiva questo circolo virtuoso nel quale tu non devi più immaginarti i contenuti, ti arrivano praticamente dalle persone. Tu scrivi un post che tratta di value proposition, arrivano sotto 10 commenti che ti dicono: ah bella questa cosa, ci fai qualche esempio di value proposition? Il post successivo che farai è 10 esempi di famosi di value proposition. Sotto quel post le persone diranno: ah che figata, ci starebbe benissimo una live dove, che cavolo ne so, inviti una persona a parlare della sua value proposition, il contenuto successivo è una live, e così via. Sto semplificando tantissimo per dire: nel momento in cui ti esponi, nel momento in cui inizi a sperimentare, la maggior parte delle idee, questa è una cosa bellissima, arriva dalle persone che ti seguono. E ancora una volta, questo è fondamentale, no? Ritornando ai dati, perché così tu non fai le cose, i contenuti, basandoti su quello che tu pensi sia interessante, quello che tu pensi sia importante, quindi metti da parte l'intuito, l'istinto, eccetera, eccetera, ma guardi il dato, cioè le persone hanno gradito questo argomento, significa che è quello che vogliono, le persone mi hanno chiesto questo approfondimento, significa che è quello che vogliono, e ti viene molto più facile, perciò dicevo è un circolo virtuoso, perché più lo fai, più si autoalimenti e più nel tempo diventi veloce e anche bravo a fare questa cosa.
Questo aspetto della sperimentazione è molto intrigante, molto interessante, però mi rendo anche conto che appartiene tantissimo al nostro mondo, mentre qualcuno, soprattutto questa è una cosa molto italiana, passami la forzatura, mentre qualcuno potrebbe dire, cavolo, io però se non ho tutto programmato, bello, preciso, non ho la sicurezza di fare le cose in una maniera perfetta, non parto. Questo potrebbe essere un gap, un paradigma culturale da dover superare.
Guarda, ci ho fatto due video su questa cosa. Questo è uno dei problemi più seri di chi vuole creare contenuti. Che poi ti porta nel tempo a non fare nulla, ti porta a un immobilismo incredibile, ti porta a un rimandare di continuo, ti porta a cercare questa, no, questo miraggio della perfezione, questo miraggio appunto del dire ah no, aspetta, sistemo quest'ultima cosa. Ho visto decine di amici, ma anche di colleghi, di collaboratori che volevano lanciare il blog, volevano lanciare il podcast, volevano lanciare il canale YouTube. E poi si arenano perché iniziano a farsi questi pipponi mentali che sono, non parto con i video finché non ho l'attrezzatura giusta, non parto con il blog finché non ho idee per i primi 10 post, non posso fare questa cosa perché non ho niente da dire, non posso fare quest'altra cosa perché non mi sento sicuro, e così via. La risposta è veramente super banale, perdonatemi la banalità, ma è che nessuno all'inizio parte bravo, nessuno all'inizio parte completo, nessuno all'inizio parte perfetto. La perfezione, che tra l'altro diciamo non esiste, ma diciamo questo livello qualitativo migliore arriva col tempo, cioè è inevitabile che tu solo sbagliando e solo facendo tante volte quella cosa migliori. Molto spesso diciamo sopravvalutiamo la qualità sottovalutando la quantità. La quantità è fondamentale, è l'unico modo che hai per arrivare alla qualità. È dopo 100 puntate del podcast che tu farai una puntata di cui sarai soddisfatto, e nel frattempo avrai sbagliato, comprato le attrezzature giuste, avrai, che ne so, imparato il software quale è migliore per il montaggio, trovato il taglio migliore per mettere a tuo agio i tuoi ospiti e così via. Cioè lo fai con la quantità, lo fai sbagliando lungo la strada, ma hai bisogno di quel pezzettino iniziale, partire. Una volta una persona in un altro podcast mi chiese, Raff, ma come si scrive un libro? E io ho fatto una parola dietro l'altra. Cioè non c'è altro modo di fare questa cosa. Cioè non c'è altro modo. Questo vale per i podcast, per i video, per i libri, per i blog post, per qualsiasi tipo di contenuto vogliamo mettere lì fuori. Lo so che sembra veramente il segreto di Pulcinella. Dice, Raff, quindi mi stai dicendo che mi devo buttare? Assolutamente sì, cioè non c'è altro modo. Uno se non inizia non sa mai su cosa deve migliorare, non sa mai cosa sbagli lungo la strada e non arrivi mai a quella qualità che poi ti soddisfa. Prima fuori onda ti dicevo, io tutti i miei video li faccio con la webcam, ed è stato un passo indietro perché prima avevo comprato un sacco di attrezzatura. L'attrezzatura per me era diventata una scusa per rimandare. Quando ti rendi conto di quella cosa, sai che stai andando in una direzione negativa, no? È un circolo vizioso che dice, ah, però le luci non sono proprio quelle perfette, dai, pigliamone di migliori. Allora sta settimana il video non lo faccio, aspetto le luci nuove e così via. Poi una certa ho detto, oh, sti cazzi, io mi devo concentrare sul messaggio, è quello che voglio raccontare alle persone che conta. Il contenitore passa in un secondo piano, che non significa che in futuro non voglio dell'attrezzatura migliore, ma oggi registrando con la webcam riesco a fare due video alla settimana perché mi velocizza tantissimo le attività. Ed è in quest'ottica che dobbiamo vedere i contenuti, non del costruire lo scenario perfetto per poi fare il primo passo. Assolutamente no, questo è un'ottima scusa per rimandare all'infinito, diciamo, per procrastinare all'infinito.
Per dirla con, citando di nuovo qualcuno di molto più intelligente di me, inizia a fare quello che puoi con quello che hai e piano piano scoprirai di poter fare quello che una volta ritenevi l'impossibile. Tu quanto tempo dedichi alla settimana alla comunicazione sui social, alla tua presenza sui social?
Abbastanza, ti dirò la verità, anzi negli ultimi 2 anni anche di più. Cioè nel senso adesso ho invertito le percentuali, il tempo che dedico a me, alle mie cose, è di più del tempo che dedico ai miei clienti, prima era il contrario. E non avrei difficoltà a quantificartelo, mettiamolo così, però diciamo che un buon ti direi un buon 60% del tempo è dedicato a alle mie cose in generale, che quindi dentro significa creare contenuti, significa occuparmi di tutta la parte di personal brand, strategie e così via, strutturare le cose, no? I passi successivi eccetera. Però considera che in settimana faccio almeno due video, faccio almeno due blog post e poi dentro tanti altri contenuti più piccoli, no? Quindi i micro contenuti, quelli che vengono chiamati micro contenuti. E quindi ci vuole almeno una, diciamo, ci vuole almeno un 3-4 ore al giorno ce le metto su queste cose, tra ovviamente ricerca, strutturare la cosa, no? Le fonti eccetera eccetera, la fase di creazione vera e propria, la fase di distribuzione, perché poi è facile dire faccio il contenuto, no? Poi dopo il contenuto devi pure portare alla gente, quindi c'è anche una fase più distributiva che è fondamentale. Quindi ovviamente non è un numero fisso, ma occhi e croci di dare questi come dati, però è una grossa percentuale del mio tempo.
E qua potrebbe scattare la domanda provocatoria del Sure Brambilla, no? Cioè quello che è chino sul fatturato è abituato a fare, che ti dice: vabbè, ma scusa, ma se tu passi tutto sto tempo a comunicare, a stare sui social, a fare quelle robe lì, a occuparti di te in qualche maniera, della comunicazione di te, voglio dire, è tempo che togli al lavoro quello?
È perché siamo abituati a una visione del lavoro legata al tempo. Ho fatto qualche giorno fa un post provocatorio che ho detto smart work oppure hard work. E questa cosa che hai fatto tu, l'esempio che hai fatto tu del signor Brambilla, è il classico esempio di hard work, e invece sono per lo smart work, cioè non è che dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo lavorare bene. E quindi a me mi bastano 3-4 ore nella giornata fatte bene per arrivare ai miei obiettivi, per portare a casa i miei risultati in termini di fatturato, in termini di clientela, in termini di progetti chiusi eccetera eccetera, e perciò riesco a dedicare, diciamo, poi la maggior parte del tempo a quella parte. Che è facile snobbarla come: ah vabbè, il resto del tempo è comunicazione. No, stiamo calmi, il resto del tempo, cioè quelle attività che faccio, la creazione di contenuti è la roba che mi porta i clienti. Cioè questo è importante da capire, se io non lo facessi non mi arriverebbero più clienti. Quindi non è senso dire: ah, allora devi fare 80%, 90% del tempo lavorare, poi in un ritaglino di tempo fai i post su LinkedIn. No, per me sarebbe folle come cosa, perché il mio processo è un processo completamente organico, completamente inbound. Io mi concentro tanto sui contenuti perché i clienti mi arrivano da lì le consulenze, mi arrivano da lì le proposte di formazione, mi arrivano lì le docenze, i workshop, mi arriva tutto da lì, proprio perché persone dicono: oh Raff, come hai detto tu prima, è un anno che leggo il tuo blog, mi piace tantissimo, organizzo questa cosa, vuoi venire a fare un talk, vuoi venire a fare un workshop, vuoi venire a fare una docenza e così via. Quindi secondo me ci sono due errori qua, proprio concettuali. Uno, nel pensare che tanto lavoro significhi tanto fatturato, e non è assolutamente vero, anzi io sono un grande sostenitore del fatto di lavorare meno, lavorare meglio. Penso che una delle cose più potenti che abbiamo a disposizione è il dire no. Io negli anni ho iniziato a dire di no ai clienti per prenderne pochi, ma prenderli buoni. E la seconda cosa è pensare che quella parte di contenuti non faccia parte del lavoro, e invece ne fa parte del lavoro, cioè quella è parte integrante del mio lavoro. Per chi lavora in questo modo, quella cosa è fondamentale, perché senza quella non ti arrivano i clienti. Quindi io dopo domani morirei se iniziassi a fare 90% fatturato, 10% contenuti, no? Semplificando parecchio.
Scusa, mentre tu stai parlando, non volevo sembrarti distratto, ma sto inviando una petizione a change.org per farti santo subito. No, battuta a parte, ovviamente questo è vero, è sempre più vero in molte professioni, come per esempio quella consulenziale, magari è un po' più complicato in altre professioni più produttive, però questo intento a uno smart working, nel senso proprio di lavoro un po' più furbo, più intelligente, meno centrato sulla presenza, credo che liberi da tanti pesi, da tanto stress e da tanta improduttività.
Ah, voglia. Guarda, indipendentemente dal lavoro, questo vale non solo per le professioni digitali, anche per quelle più tradizionali, due cose sono fondamentali e fanno la differenza: il saper dire di no, il saper delegare. Chiunque mi viene a dire, ah beh, però facile per te perché tu lavori tutto il giorno davanti al computer, è solo questione di saper organizzare bene il proprio tempo. Lo puoi fare anche se c'hai la fabbrica dove fai i bulloni. Ho preso esempio estremo: non è detto che debba fare tutto tu, non è detto che debba fare tutto. Queste due cose sono fondamentali, quindi impara a dire di no, impara a delegare, e ti aiuta tantissimo nell'organizzare meglio il proprio tempo, perché poi la chiave è sempre tutta lì. Quindi le persone che dicono non ho tempo, la mia risposta è: guarda che il tempo lo devi creare, non è che io ho delle ore di più durante la settimana nella quale faccio i contenuti, lo tolgo da altro e mi dedico a quella cosa, ma ho capito come posso far uscire queste ore extra.
Era Raffaele Gaito su LinkedIn Content Strategy. Grazie Raffa, è stato davvero un piacere.
Grazie Max.
Questo è LinkedIn Content Strategy, il podcast per imparare a scrivere su LinkedIn.
Alla prossima.